Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili. Con un acquisto di minimo 79 euro, in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su Stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.
One Podcast.
Maestro Canonici, apriamo questa puntata facendo ascoltare l'inizio del secondo atto di Turandot di Giacomo Puccini.
Volentieri, molto illuminante. Ascolti. Allora, questi sono accordi che si sentono all'inizio. Hanno una caratteristica importante, l'abbiamo un po' accennata nel primo atto, contengono il famoso tritono, quindi... Tritono vuol dire intervallo melodico difficile da intonare, due tonalità lontanissime, un po' crudele e spaesante. Chi conosce l'inizio della Tosca? Nell'inizio della Tosca c'è un qualcosa di quasi uguale. L'inizio della Tosca è la figura del cattivissimo Scarpia, che è così. E sotto c'è... E qui c'è... E in Tosca, sempre questo tritono, in Tosca per il cattivo Scarpia, qua per la cattivissima principessa Turandot. E poi ci sono gli accordi bitonali che abbiamo detto all'inizio, già questi lo sono, quando parte un po' di melodia. Questo è spaesante perché la melodia è in La maggiore, diciamo. La maggiore un po' alterato e però Si bemolle sotto. Quindi due mondi che cozzano uno contro l'altro.
Pensare che c'è stato un tempo, lei non se lo ricorda perché è troppo giovane, ma un mezzo secolo fa, c'è stato un periodo in cui Puccini venne relegato da una certa critica per eccesso di sentimentalismo tra i compositori minori. Ingiustizia assoluta, perché in realtà, come lei ci ha ricordato più volte, ha una raffinatezza di scrittura da grande musicista sapiente. Difatti, lo stesso Stravinsky, negli anni 50, diceva, attenzione, più invecchio più mi convinco che la Bohème, parlava della Bohème, è un capolavoro. Puccini mi sembra sempre più bello. Volevo dare due notazioni biografiche per far capire come cresce Puccini. Lui, lucchese, è di famiglia modesta e va a perfezionare gli studi al Conservatorio di Milano, dove tra l'altro divide la stanza con Mascagni. Sua madre fa una supplica alla regina Margherita, una dei pochi sovrani italiani degni di buona memoria, gli altri è meglio dimenticarli, quasi tutti, e la regina Margherita gli concede una borsa di studio di 100 lire al mese. Sono, come lui ricorda, lo stesso maestro, anni di gaia miseria, cene con una tazza di latte e un uovo. E pensare che Rodolfo, proprio nella Bohème che abbiamo ricordato, intonerà l'aria In povertà mi alieta, scialo da gran signore, che sono un versetto che si potrebbe applicare benissimo, oltre che all'immaginario Rodolfo, anche al reale Giacomo Puccini. Maestro Canonici, torniamo al secondo atto della Turandot, che con questa più breve divagazione abbiamo lasciato. Quale altra caratteristica ci vuol far ascoltare?
Allora, vorrei far ascoltare il momento in cui che lei ha accennato, quando Turandot racconta della sua ava e della cattiveria che questi uomini hanno avuto nei confronti di questa ava. E allora inizia anche musicalmente e nel libretto...
Posso interromperla un attimo? No, perché volevo precisare meglio di quale ava si tratta e in quali circostanze. Si tratta che la principessa Turandot, attenzione, che nella favola di Gozzi da cui parte l'opera, era una fanciulla capricciosa, qui diventa quella crudele principessa che lei ha più volte citato, deve eseguire una specie di vendetta per vendicare l'onta subita da una sua ava descritta dolce e serena, rapita dalla reggia e morta, per difendere la propria purezza, da uno straniero tartaro, esattamente come il principe ignoto che ella affronta nella prova decisiva di quest'opera. Ecco come tutto si tiene tra la favola di Gozzi e l'opera di Puccini.
Esatto, e quindi dicevamo che il racconto di questa ava ci porta indietro nel tempo in una dimensione di leggenda, di fiaba. E Puccini, anche qui abbiamo detto giustamente, compositore raffinatissimo, per portarci in un fa diesis minore che suonerebbe normalmente così. Ma lui altera leggermente qualche nota, mette delle settime parallele, leggermente dissonanti, e il racconto incomincia su queste note.
Posso chiedere perché ha detto settime parallele?
Allora, sì, perché le note che adesso io sto suonando con la mano destra, da qui a qui c'è una settima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che non è l'ottava, l'ottava è pacifica, consonante, la settima è leggermente urta, qui è messa come seconda, è rivoltata, ma insomma è un intervallo dolcemente dissonante, lui le mette parallele, cosa anche vietata perché in qualche modo certi intervalli paralleli, cioè che da qui si spostano qui e poi riscendono e risalgono. Quindi è un qualcosa che va un po' dolcemente contro le regole dell'armonia, però crea veramente questo clima di fiaba, di racconto, di leggenda antica, un po' ancestrale. Poi c'è il momento in cui lei dice, appunto, come anticipava lei, la mia ava fu trascinata da un uomo come te, e quando dice con disprezzo da un uomo come te, Puccini mette l'intervallo del tritono, perché dice da un uomo come te, e sotto si sente. Sente com'è stridente il tritono, il diabolus in musica, e sopra qualche cosa fa. E come te straniero, perché anche lui era tartaro, di nuovo il tritono, anzi i tritoni. E di nuovo. Però qualcuno ha giustamente notato che a un certo punto lei nel gridare mai nessun mi avrà, perché lei non vuole nessun uomo, li vuole decapitare tutti, però è come se si incominciasse a sciogliere forse qualche traccia di sensualità in lei. Le faccio sentire in musica perché passiamo da questo a questo. Sotto l'orchestra ribolle un po'. Poi di nuovo crescerà e di nuovo dirà: mai nessuno mi avrà. Eccetera, il tutto sale, sale, lei lo dice 3 volte, sempre più in alto, mai nessuno mi avrà, ma sotto l'orchestra ribolle, forse perché lei è arrabbiato, forse perché incomincia a innamorarsi, chi lo sa.
Vediamo che poi nel terzo atto, che vedremo in una prossima conversazione, come va a finire questo inizio, come dice Mimì nella Bohème, di disgelo. E quando verrà il disgelo? Il disgelo si comincia a vedere qua. Voglio ricordare un altro piccolo passaggio biografico di Puccini, perché lui comincia a guadagnare con il suo lavoro, con le sue opere, diventa, diciamo, un borghese agiato, e come tutti i borghesi agiati allora ed oggi si costruisce una villa a Torre del Lago, che oggi si chiama Torre del Lago Puccini, di cui fa la sua, come si dice, Shangri-La, il suo rifugio, il suo piccolo paradiso. In una lettera lo descrive così: Gaudio supremo, paradiso, Eden, Empireo, Turris Eburnea, Vas spirituale, questo non c'entra niente, però che tutta è una litania della Vergine, ma lui ce la mette, vabbè, se lo poteva permettere. Reggia, paese tranquillo, con macchie splendide fino al mare, popolate di daini, cignali, lepri, conigli, fagiani, beccacce, merli, fringuelli e passere. Tra l'altro lui era un appassionato cacciatore. Glielo perdoniamo perché allora non era un'attività così, oggi un po' malvista. Allora il borghese agiato era cacciatore per natura. Padule immenso, tramonti lussuriosi e straordinaria, aria maccherona d'estate, splendida in primavera e in autunno, eccetera, eccetera. Insomma, Puccini diventa un borghese che si gode l'agiatezza raggiunta. Ha un vizio, purtroppo, a parte quello di correre troppo dietro alle gonnelle, come direbbe Leporello, purché porti la gonnella, voi sapete quel che fa. Ed è il vizio del fumo, è un accanito fumatore e come vedremo poi in una conversazione prossima, questo gli causerà un gravissimo, fatale inconveniente. Maestro Canonici, abbiamo parlato del fatto che la crudele principessa manda a morte i suoi pretendenti perché non riescono a sciogliere, a risolvere gli enigmi. Ma quali sono questi enigmi? Ce li vuole ricordare?
Sì, sono tre enigmi che quando vengono posti dalla principessa sono lunghi, articolati, poi richiedono una parola di risposta. Sono scritti in maniera ovviamente poetica, ma diciamo molto, molto sintetizzando, lei incomincia dicendo che c'è di notte, in questa notte cupa, c'è un fantasma che vola, un fantasma iridescente che tutto il mondo invoca, eccetera, però con l'aurora, con la mattina, questo fantasma sparisce, che cos'è, eccetera, eccetera. E poi Calaf non sa che cos'è, non sa che cos'è, poi la musica sale e lui ha la risposta. Sì, è la speranza, questo è il fantasma che di notte vola sulle città, sui popoli, sulle persone, poi sparisce, è la speranza. Poi a quel punto lei, dicono le didascalie nella partitura, prima lei era lontana, era in cima a una scala e lui in fondo alla scala. Allora lei, inquietata dal fatto che lui abbia risposto alla prima domanda, lei scende giù a metà scala, quasi come un avvoltoio che si avvicina sulla preda e gli pone il secondo enigma che parla di una fiamma, che cos'è questa fiamma che guizza, però non è una fiamma, eccetera, eccetera, c'ha un bagliore vivido e il popolo dice non perderti straniero, eccetera, eccetera. E di nuovo lui non sa che cosa rispondere, la musica langue e dissonante, ci sono delle pause, dei silenzi, poi si riavvia e lui trova la risposta ed è il sangue, e questo è il secondo enigma. E poi a quel punto lei, che abbiamo detto che come un avvoltoio è già scesa a metà scalinata, dice di nuovo la partitura, lei scende, a quel punto si poggia quasi su di lui, quasi come volesse veramente ucciderlo o strozzarlo, e gli pone il terzo enigma. A questo punto, sempre le didascalie dicono che lei, come andando sopra ad una preda, lei scende ancora. L'ultima parte della scalinata è sopra di lui, arrabbiatissima, furente, terzo enigma che parla di un qualche cosa che dà gelo, però è un gelo che è anche un fuoco allo stesso tempo e sembrerebbe una contraddizione. Che cos'è che è un gelo, però poi divampa e dà fuoco? È Turandot stessa. E quindi lui ha la terza risposta e quindi sembrerebbe aver vinto, anzi ha vinto gli enigmi che quando lei gli pone. Quando lei gli dice straniero, ascolta, si sente. È sotto il tritono. E quando. Questi semitoni prima sono secchi. E poi sono. E sempre. Questa è un po' tutta la parte degli enigmi, e quando lui poi pensa, pensa e si sente il tritono sempre sotto, vuoto, dissonante, cupo, quando lui si accende perché sta trovando la risposta, anche la musica stessa si accende. E qui lui trova la prima, la seconda, la terza. Ovviamente la musica ha piccole o grandi variazioni su questo schema.
Come concludiamo questa conversazione dedicata al secondo atto della Turandot, opera conclusiva nella carriera musicale e purtroppo anche della vita di Giacomo Puccini?
Io concluderei con un bellissimo ascolto, appunto, fatto dall'orchestra e dalle vere voci dei cantanti, che ci fa sentire questo inizio di modificazione che avviene all'interno di Turandot. Abbiamo detto che quando lei racconta dell'Ava c'è questa dimensione di Fiab. Però il momento affascinante è che quando lei, pur dicendo mai nessun mi avrà, incomincia a sciogliersi e noi ascoltiamo proprio... E col secondo. Questa musica che sale è sempre lei che ripete mai, 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 mai nessun mi avrà, però in realtà lei si sta sgelando, sciogliendo.
Sa che cosa mi colpisce prima di ascoltare il brano che lei ci ha presentato di Puccini? Che lui, anche usando delle scale, delle armonizzazioni che richiamano l'Oriente, in questo caso la Cina, riesce a restare Puccini, perché si sente Puccini anche in questa musica sostanzialmente estranea alla nostra tradizione. Ascoltiamolo allora.
Corrado Augias, i geni della musica, con il maestro Aurelio Canonici è un podcast realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Supervisione editoriale di Edoardo Buffoni e Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. In questa puntata avete ascoltato Mai nessun mi avrà, dall'opera Turandot di Giacomo Puccini, eseguita dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Pappano. Soprano Sondra Radvanovsky. Turandot. Tenore Jonas Kaufmann. Calaf.
Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.